che altro, che sono inerenti a questa grande classe di materiali. Oggi andiamo un attimo sul punto e quindi recuperiamo le nostre forze per lanciarci veramente in un qualcosa di più applicativo. E intanto abbiamo già definito che i materiali ceramici sono dei materiali artificiali che derivano da un processo finale che è quello della cottura, che è una trasformazione irreversibile che determina la formazione di nuovi prodotti che determinano anche le proprietà a loro volta specifiche, che sono decisamente differenti e superiori a quelle che avevamo nelle materie prime. Quando noi parliamo di materiali ceramici, parliamo certamente di materie prime che sono le argille. A queste però dobbiamo aggiungere argille, quindi vado veloce perché ne abbiamo già parlato ampiamente, non solo la volta precedente, ma addirittura quando abbiamo parlato di terra cruda, quindi abbiamo già affrontato quello che c'è da dire su queste, su questi materiali, su queste materie prime, quindi alle quali aggiungiamo degli smagranti e dei fondenti. Beh, intanto che cos'è uno smagrante? È un materiale inerte, e quindi con inerte si intende un materiale che non offrirà, così nella sua miscelazione, alcuna reazione chimica, è appunto inerte, ma ha lo scopo di garantire quell'equilibrio dimensionale della materiale che noi stiamo formando e che ci dà quindi la possibilità di contenere un tiro igrometrico garantendo una stabilità del prodotto finale. E poi abbiamo invece dei fondenti, che sono dei materiali che, come dice la parola, arrivano a fusione alle temperature che sono coinvolte nel processo di cottura, e questa fusione facilita la formazione di nuovi prodotti di reazione, quindi facilita la formazione di nuove fasi senza le quali queste si formerebbero a temperature più alte. Cioè la presenza dei fondenti, come dire, accelera la formazione delle strutture che poi sono quelle che ci daranno delle proprietà meccaniche, di resistenza all'acqua, di conducibilità termica e così via, specifiche per quel materiale. Se non avessimo questi fondenti, tutto ciò si verificherebbe, però attenzione, a temperature decisamente più alte. Quindi abbassare le temperature significa facilitare il nostro processo tecnologico e anche risparmiare da un punto di vista economico, perché più alte sono le temperature, più l'utilizzo di energia e di conseguenza più un costo. Quali sono questi fondenti? Beh, sono il carbonato di calcio, che ha una cottura tra i 950 e i 1000 gradi, e poi feldspato invece, per i quali saliamo a 1250-1450. Dipende quindi dal prodotto finale che noi stiamo utilizzando. Nel campo dei laterizi, il carbonato di calcio è certamente uno dei più utilizzati, perché intanto sono temperature prossime proprio alle temperature di cottura dei nostri laterizi, che vengono trattati a circa 1000 gradi. e inoltre vengono anche utilizzati per sviluppare una porosità specifica. Che cosa succede al carbonato di calcio quando raggiungiamo i 950 gradi? In realtà poi a partire dai 600 gradi, ma con una cinetica che diventerà rilevante, industrialmente a temperature più alte. Beh, abbiamo la cosiddetta decomposizione, cioè la formazione di ossido di calcio e di CO2. Ora attenzione che l'ossido di calcio, quando reagisce con l'acqua, che poi è presente anche nell'ambiente, perché abbiamo detto un ambiente può essere ricco di umidità nell'aria, forma l'idrossido di calcio. L'idrossido di calcio si forma però con una reazione che è definita esotermica, quindi con un rilascio forte di calore. Dobbiamo fare in modo in questi materiali di non avere quindi ossido di calcio a prodotto di cottura terminato, perché altrimenti si verificherebbero dei problemi legati ad una scarsa qualità del materiale, perché queste forti reazioni esotermiche danneggerebbero il mattone finale. Per esempio, se voi vi fate un giro qui all'interno di questi dipartimenti dell'edificio Mandoresi, vedete appunto come, sempre per la regola che tutto quello che c'è qua dentro è un'enciclopedia di ciò che non si dovrebbe fare, vedete, ma guardate, se vi affacciate proprio alla porta c'è una prima parete in mattoni e vedete come ci sono dei puntini bianchi che hanno, si vede che è letteralmente esploso un primo strato dell'aperizio. Questo perché il carbonato di calcio che era presente nell'impasto, probabilmente non eccessivamente raffinato, non messo nella granulometria opportuna, insomma durante la cottura si è avuto dell'ossido di calcio che a sua volta non si è carbonatato prima addirittura di riuscire ad avere un'esposizione, e l'ha fatto invece successivamente una volta che è in opera, e questo ha determinato il danneggiamento. Ora vediamo quali sono le fasi che noi dobbiamo rispettare per avere un materiale ceramico come quelli che troviamo all'interno delle nostre rivendite edili e che utilizzeremo nelle costruzioni, certamente. Cioè stiamo parlando di materiali che sono oggi ampiamente sfruttati in qualsiasi costruzione civile, edile e architettonica, o perlomeno nella maggior parte di queste, e tutto sommato, come abbiamo già avuto modo di dire, seguono un percorso che però appartiene alla tradizione, quindi abbiamo avuto semplicemente un'automatizzazione. Per questo che mi piace far vedere per esempio l'aspetto elementare nella formazione di questi materiali, perché poi il resto è un aspetto industriale. Cioè abbiamo l'impasto, come abbiamo visto, che deriva però in precedenza dalla fase di individuazione della cava, di scavo previa rimozione del capellaccio, come abbiamo già detto più e più volte, l'esposizione delle materie prime alle intemperie almeno di un inverno, perché si risolvano tutte quelle problematiche legate agli equilibri del sistema stesso. E abbiamo citato appunto quegli equilibri elettrostatici o l'esposizione all'acqua, la capacità delle argille di catturare ioni dal contesto, insomma non ci ritorno. Poi abbiamo successivamente quello che è l'impasto con l'acqua ed eventuali altre materie prime. Abbiamo appena citato appunto gli smagranti oppure i fondenti, la formatura e l'essiccamento, per poi arrivare ad uno step successivo che è quello che ci darà proprio la differenza rispetto al materiale naturale, e che è quello della cottura. Allora, qui vedendo appunto come viene realizzato una serie, vengono realizzate una serie di mattoni, passiamo poi ai metodi appunto che ci consentono di avere diversi materiali ceramici. Diversi materiali ceramici noi li avremo partendo appunto da un impasto che ha delle sue caratteristiche. Cioè abbiamo un metodo di formatura e una quantità di acqua nell'impasto. Per esempio, per realizzare le piastrelle, così come le stoviglie, abbiamo un impasto che certamente è meno umido, quindi ha meno contenuto d'acqua di quanto non avremo, come è facile da pensare, per invece un sistema che deve essere colato. Quindi siamo tra il 5 e il 7%, mentre nell'ultimo caso abbiamo il 35 e il 40%. Che cosa in edilizia viene realizzato per colaggio? Beh, i sanitari che per esempio avete all'interno dei vostri servizi igienici vengono realizzati per colaggio, cioè si forma quindi un impasto che è piuttosto liquido, perché abbiamo un'umidità del 35-40%, viene riversato all'interno di stampi che sono generalmente in gesso, viene assorbita da questo stampo una primissima umidità, rimane un qualcosa di più compatto e successivamente verrà tolto quella che è la forma che è stata data per effettuare il cosiddetto essiccamento, per poi arrivare successivamente alla cottura. Mentre abbiamo una seconda, in questo caso, e quindi per noi ormai una terza, metodo, che è quello dell'estrusione, che è molto familiare in quanto abbiamo già citato i laterizi più comuni, siano mattoni, pignate, tavelle, tutto quello che riguarda la realizzazione di murature di solai che ha una forma ben precisa e che segue un asse preferenziale è frutto di estrusione. Abbiamo fatto anche l'esempio della pasta che viene appunto fuori dall'estrusore, cioè noi metteremo all'interno del nostro estrusore l'impasto umido tra il 15 e il 20%, e questo verrà spinto ed obbligato ad attraversare una matrice che poi ha la forma negativa del risultato che noi avremo alla fine, e dopodiché tutto ciò che viene fuori viene semplicemente tagliato su misura. Ok? Ora abbiamo ovviamente anche la formatura in pasta, che è quella tipica del tornio del vasaio, quindi presente? Sì? Se non altro perché avete visto il film Ghost, no? Dove c'è proprio la realizzazione di un vaso, quindi quello è il tornio del vasaio. Poi abbiamo quindi una formatura che invece può essere fatta a secco, peraltro utilizzando anche pressioni però che sono molto elevate per compattare il nostro materiale, che potrebbe risentire di alcuni difetti macroscopici che abbiamo già detto devono essere assolutamente evitati in modo da incrementare quelle che sono le proprietà meccaniche, e poi quindi quella formatura percolata che in genere è di grandi dimensioni. Ora, questo è il modo in cui per esempio viene realizzata una piastrella, cioè noi abbiamo una forma ben precisa
che avrà le dimensioni appunto
che industrialmente sono state scelte, il 30x30, il 60x60, questo dipende molto dalle mode. Se voi ci badate, in questo periodo per esempio non sono particolarmente utilizzati i piccoli formati sui pavimenti, cioè questo 30x30 che voi vedete qui oggi non viene praticamente prodotto, mentre viene prodotto di solito il 60x60 oppure l'80x35. Le industrie seguono anche loro le mode, un po' come per la roba, come i vestiti, e una volta che a livello industriale si è fatta una scelta, è ovvio che questa non cambierà 5 minuti dopo, perché concorderete con me che avere un macchinario impostato in una certa maniera ha dei costi che non possono essere ammortizzati immediatamente. Quindi per pressatura noi abbiamo una compattezza elevata del nostro crudo, quindi ribadisco che la piastrella ottenuta in questo caso è ancora allo stato crudo, quindi abbiamo solo dato la forma alla nostra materia impastata, e successivamente questa subirà quel processo di essiccamento e poi di cottura. Questo invece è un esempio di estrusore dove inseriamo all'interno la nostra materia prima, c'è un dispositivo a vite che continua l'impasto all'interno di questo ambiente cilindrico e che spinge via via attraverso la matrice per avere poi la sezione estrusa. Ora l'esempio poi abbiamo di collaggio, che è quello che vi dicevo prima, cioè di inserire una barbottina all'interno di un contenitore in gesso, far avvenire un minimo di presa su quelle pareti, togliere la parte in eccesso e successivamente smontare la cassaforma. Tutto a posto? Per avere infine in generale una serie di laterizi che davvero si perde un po' nei numeri, perché se andate sulle rivendite vedete appunto che troverete differenti dimensioni, differenti tipologie di mattoni, insomma una serie di prodotti che sono funzione certamente degli utilizzi che dovrete avere, ma che vi consentirà di sbizzarrirvi. Stiamo parlando peraltro in caso in generale di laterizi, da una parte che verranno intonacata, dall'altra c'è tutto un mondo invece dei mattoni faccia a vista che quindi devono essere utilizzati addirittura senza intonaco, e quindi devono essere in grado di avere un aspetto estetico particolare tale da poter garantire gli effetti che voi in fase di progettazione avete previsto. Possiamo avere quindi i classici mattoni uni, abbiamo visto il mattone pieno, il semipieno e il doppio uni. Proprio se entrate qui sul dipartimento vedete il classico doppio uni, che peraltro in quel caso è addirittura faccia a vista. Poi abbiamo tutti i mattoni forati, e qua veramente prendetevi la briga di aprire qualche pagina internet e vedere come sono presenti numerose tipologie di laterizi, che qui vengono semplicemente riassunte per categorie. Ora, sulla fase di essiccamento abbiamo già detto abbastanza, cioè abbiamo detto abbastanza quando abbiamo parlato di essiccamento di mattoni di terra cruda. faccio un piccolo riassunto per dirvi che l'essiccamento è una parte fondamentale del processo di produzione di un materiale ceramico. In generale mi permetto di dire che è una fase importantissima per ogni tipo di materiale che noi vogliamo produrre quando c'è la presenza in impasto di acqua in eccesso che deve essere persa. Perché? Perché l'acqua occupa un volume ben preciso ed è acqua, appunto, come dicevo, utilizzata in eccesso e quindi soggetta ad un principio di evaporazione. La velocità con cui quest'acqua abbandona la sede in cui si trova è tale da poter rendere il materiale utilizzabile o inutilizzabile o comunque con buone o scarse proprietà, perché una volta che viene lasciata la posizione in cui quest'acqua libera si trova, può essere ripristinata una situazione di vuoto o attenuata questa situazione. Cioè, abbiamo detto che l'acqua lubrifica il sistema, quindi viene utilizzata proprio per far sì che le particelle possano scorrere le une sulle altre, mantenendo però coesione, perché ritorniamo alla nostra materia prima. Noi riusciamo a fare a secco un impasto, se vogliamo, non un impasto ma più una miscelazione. Ecco, per avere un impasto, cioè per sviluppare delle proprietà coerenti di questo sistema, abbiamo bisogno di quelle relazioni chimiche e fisiche che l'acqua riesce a stabilire tra le diverse particelle, dando e conferendo una proprietà che abbiamo definito più volte come la plasticità del sistema. Ma quest'acqua deve andare via in maniera graduale da questo sistema, cioè quest'acqua deve evaporare, deve abbandonare il nostro sistema in maniera graduale affinché quegli spazi che erano da lei occupati vengano ridotti, cioè le particelle nel fuoriuscire dell'acqua, lo ripeto ancora una volta, dal sistema vengono accompagnate ed ad avvicinarsi sempre di più tra loro, lasciando degli spazi che risultano minimi. Ora, per fare questo, noi abbiamo bisogno di un sistema in industria che si chiama essiccatore, e il forno essiccatore è un forno orizzontale dove i nostri laterizi vengono disposti in dei pellet, quindi stanno in delle composizioni che sono studiate in modo da far circolare l'aria all'interno, e dove inizialmente abbiamo un valore di umidità relativa alta e un valore di temperatura basso. Mano a mano che il forno viene attraversato dal nostro materiale, avremo una diminuzione dell'umidità relativa, quindi il nostro materiale va ad incontrare delle sezioni che via via presentano un'umidità relativa inferiore ed una temperatura invece più alta. Questo ci dà proprio il senso della gradualità, senza dimenticare appunto che i materiali all'interno di un sistema cercano di portarsi in equilibrio con quest'ultimo, quindi incontrare una sezione che ha un'umidità relativa inferiore significa cedere dell'acqua che è contenuta nella formatura all'ambiente esterno. Questo però, studiato e regolato,
in funzione di alcuni parametri che ci consentono appunto di determinare la velocità di evaporazione.
Al contrario, lo ribadisco, se l'acqua evapora più velocemente di quanto non debba fare, beh, le particelle rimangono di argilla, rimangono distanti tra loro, gli spazi che vengono quindi a crearsi sono di dimensioni piuttosto grandi. Questo significa che potrebbero risultare dei punti deboli e dei punti di partenza di fenomeni di fessurazione e di frattura, che quindi pregiudicano negativamente
le prestazioni meccaniche di questi materiali. Quindi abbiamo già visto questo schema in cui pian piano abbiamo la formazione di quella struttura che poi potrà entrare all'interno del forno e darci infine quel materiale così come noi lo conosciamo.
Faccio un richiamo ancora una volta a chiunque di voi abbia in questi giorni, visto che la temperatura sta calando, acceso il fuoco a casa e di provare ad impastare un po' di terra, una piccola sfera di terra e versarla, cioè proprio lasciarla andare dentro la camera del fuoco, quindi tra i diversi tronchi, e tenetene una invece in disparte e vedrete come avrete delle differenze sostanziali. Ve ne accorgerete prima di tutto in termini di rumore, perché avrete proprio la sensazione della formazione di qualcosa di diverso, di decisamente più resistente, anche se, come abbiamo detto, non verranno neppure avvicinate le temperature di cui parliamo per la formazione di un ceramico. Abbiamo detto un focolare va intorno ai 400-450 gradi, mentre i ceramici laterizi li stiamo preparando sui 950-1000 gradi. Però ci sono delle prime fasi, delle prime neoformazioni che si verificheranno e che voi noterete come esperienza empirica, e che è la stessa esperienza che abbiamo detto sin dalla prima lezione ha fatto certamente anche l'uomo primitivo, e si è reso conto che tutto sommato questo materiale al fuoco avesse un cambiamento, e se l'ha fatto l'uomo primitivo lo possiamo fare anche noi, ok? Vediamo adesso in che cosa consiste la nostra cottura, la fase principale di cui vi verrà chiesto conto, partendo da un presupposto, che durante la fase di essiccamento noi abbiamo perso appunto l'acqua in eccesso, perché se è vero che l'essiccamento deve avvenire in maniera controllata, perché altrimenti avremmo un'evaporazione troppo veloce, quindi la formazione di difetti macroscopici, è ancora più vero che se noi non facciamo bene il processo di essiccamento, quindi se non compiamo quel processo di essiccamento in maniera opportuna, ci ritroviamo dell'acqua in fase di cottura che potete immaginare con quale altra e nuova velocità verrebbe portata via da quei sistemi, creando dei difetti macroscopici ancora più rilevanti. Per darvi un'idea poi della complessità del mondo di cui stiamo parlando, c'è il fatto che ogni argilla ha il suo modo di avere un ritiro lineare, cioè che la diminuzione della dimensione per perdita d'acqua lineare, quindi in una direzione principale. Il caolino va dal 3 al 10, ma la montmorillonite va dal 12 al 23, quindi sono delle dimensioni piuttosto sensibili. Quindi noi abbiamo compiuto in maniera opportuna il nostro essiccamento, ci rimane, come dicevo prima, da cuocere il nostro manufatto. Perché lo facciamo?
Abbiamo detto che lo facciamo per avere un materiale stabile delle trasformazioni irreversibili che conferiscano delle proprietà che risulteranno stabili e durature nel tempo. Ora prendiamo una tipologia di argilla e vediamo come avviene la cottura da un punto di vista delle reazioni chimiche. Facciamola più semplice possibile, perché vi dico già che c'è una complessità enorme nel mondo e nello studio della cottura delle argille, e avete voi visto in una tabella che aveva lo sfondo arancione quante tipologie di argille possiamo avere, peraltro anche in concomitanza, perché poi abbiamo anche detto che i materiali naturali non vengono controllati nella loro formazione naturali, e il naturale e i laterizi sono dei materiali che non meritano un'attenzione di ricerca di una specifica materia prima, cioè si va in cava e si prende sostanzialmente quello che si ha, ammesso che quelle argille abbiano almeno delle caratteristiche specifiche. Ma attenzione, non abbiamo la presunzione di realizzare le murature di casa nostra con delle argille che siano particolarmente raffinate. Ora però invece vediamo proprio un'argilla con la quale i cinesi peraltro sono diventati famosissimi, perché hanno portato la porcellana in Europa, e il nome stesso Kaolin deriva da una località cinese che oggi noi chiamiamo questa argilla appunto il Kaolino. Allora, nel Kaolino, nella composizione chimica, ha l'ossido di alluminio, che viene chiamata allumina, l'ossido di silicio che viene chiamata silice, e poi dell'acqua. Innalziamo la nostra temperatura e abbiamo quell'acqua residua nel sistema che viene persa all'incirca a 150 gradi o entro i 150 gradi, cioè dall'essiccamento non siamo riusciti comunque a portar via interamente tutte le frazioni d'acqua. Quindi appena il forno invece raggiungerà circa i 150 gradi, questa energia sarà tale da vincere anche le tensioni superficiali, i legami appunto superficiali dell'acqua anche all'interno della matrice stessa, quindi farà sentire quella motilità alle molecole d'acqua tali che saranno pronte per abbandonare le superfici, ripeto, anche quelle interne del materiale, ed avere a questo punto un prodotto secco. Poi nell'intervallo tra i 450 e i 600 gradi noi abbiamo la perdita dell'acqua di struttura. Tenete presente che questa nomenclatura con la quale vengono indicate, vi ricordo, le argille è una nomenclatura antica che oggi, se vogliamo, non viene più utilizzata, ma la riporto proprio per darvi la composizione in ossidi delle argille e per farvi vedere che non è che esiste dell'acqua liquida nella struttura, ma la composizione di quei tetraedri o ottaedri di gruppi OH e degli ossigeni ci dà una molecola che è appunto dell'acqua, ma in quel senso è acqua di struttura, ok? Cioè nella formazione del legame tra il tetraedro e l'ottaedro noi abbiamo due atomi di idrogeno, un atomo di ossigeno, e quindi lo definiamo come un composto che è acqua. Questi legami tra i gruppi OH e gli ossigeni, tra quindi idrogeno e ossigeno, vengono vinti a quella temperatura di 450-600 gradi, quindi in un intervallo di tempo dove il risultato è passare dal caolino al metacaolino. Quindi dove qui avevamo allumina, silice e acqua, noi abbiamo soltanto allumina e silice, mentre l'acqua, questa freccia verso l'alto, vuol dire che passa in atmosfera, cioè viene liberata in forma gassosa. Dopodiché, che cosa facciamo? Innalziamo la nostra temperatura e andiamo ad ottenere dal metacaolino, che quindi, come vedete, è una parte di allumina, due parti di silice, un cosiddetto spinello, che non è quello che si fuma, ma lo spinello è un composto che è costituito da due ossidi che stanno in rapporto tra loro 2 a 3. Qualcuno, visto che si era già svegliato solo per la parola, no. Ok, quindi dal metacaolino noi otteniamo questo spinello, ve lo ripeto, è un composto che è costituito da due ossidi che stanno in rapporto tra loro 2 a 3 e della silice amorfa. Siamo in questo caso quindi sui 950 gradi. Quando do temperature, do intervalli di temperature, approssimativamente, ok? Queste non sono ricette magiche, e potete anche immaginare che nella complessità di un processo del genere entrino in gioco tanti fattori. Se continuiamo ad innalzare la nostra temperatura tra i 1000 e i 1100 gradi, per esempio, passiamo dallo spinello alla mullite e a un rilascio ulteriore di ossido di silice, stavolta però in una forma cristallina che viene definita cristobalite. La mullite è costituita da delle forme aciculari, aghiformi, sono quindi come degli spilli che si intrecciano tra loro e sono proprio questi a conferire delle proprietà meccaniche di alto livello. Attenzione che però di mullite nei nostri laterizi ce n'è spesso veramente poca, infatti non raggiungiamo generalmente temperature tali da avere una piena struttura dove è presente della mullite. Questo significa che già le fasi precedenti hanno sviluppato delle strutture tali da poter dare quelle prestazioni meccaniche migliorate di cui stiamo parlando. Ora, scrivere, come vi ho detto, le reazioni di cottura per altre tipologie di argille è fuori dal percorso che dobbiamo fare insieme per la formazione di un architetto. Ci serve sostanzialmente aver capito il perché dobbiamo cuocere questi materiali, da dove arrivano questi materiali e quali saranno poi le proprietà fondamentali che noi possiamo riconoscere, e lo vediamo dopo la pausa. Detto questo, che cosa notiamo da questi numeri? Notiamo una cosa importante, intanto che se li confrontiamo con i valori della terra cruda, quindi delle materie prime in generale, dalla quale arriviamo alla produzione di un laterizio, abbiamo un innalzamento consistente delle prestazioni meccaniche. Cioè, stiamo parlando per esempio di laterizi che resistono a 55 megapascal.
a 35 megapascal, a 30 megapascal. Tenete presente che i profili che noi abbiamo sono decisamente più leggeri rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza, che le sezioni occupate sono molto meno, sono molto più piccole, e che appunto per estrusione otteniamo dei pezzi che hanno un numero di cavità macroscopiche enormi, che sono delle camere d'aria, e quindi abbiamo anche delle prestazioni termiche che voi studierete in fisica tecnica, che sono decisamente importanti. Poi notiamo una porosità, anche questa consistente, perché circa un terzo del nostro materiale ci sta dicendo che è vuoto. È un raggio medio dei cori che può essere diverso e che ha una sua influenza su quelle che sono le prestazioni meccaniche. Quindi non è importante soltanto dire che esiste una porosità, è importante anche dire dove questa porosità è concentrata, al fine di avere come risultato finale una prestazione meccanica di un certo tipo. Mattone in terra cruda, 14 kg di peso, abbiamo visto massimo raggiunto 2 megapascal. Ci rendiamo conto del salto tecnologico che abbiamo fatto quando noi realizziamo una parete con un mattone in laterizio? Beh, è decisamente superiore, ha richiesto certamente un trattamento termico di tutto rispetto che ci ha portato in prossimità dei 1000 gradi. Ora, questo è ovvio che sul mattone potremmo andare a raccontare tanti altri aspetti, sul mattone, sulla tavella, sulla pignata, sulle tegole. Certamente possiamo dire che ci sono dei metodi di classificazione anche qualitativi, perché noi stiamo facendo adesso la classificazione industriale, dove possono esserci dei mattoni che sono poco cotti, troppo cotti, oppure quelli che sono detti forti perché di buona cottura. Questo dipende sempre dalla posizione nel forno, dall'impasto come è stato generato, dalle fasi di formatura, dall'essiccamento e poi infine dal concepimento del forno stesso, che può portare in alcune sue parti ad avere una maggiore esposizione o una minore esposizione degli stessi mattoni. Anche in questo caso, se vi fate sempre un giro nel famoso dipartimento, vedrete delle sfumature di colore di un certo tipo. Qual è il richiamo all'attenzione dell'architetto quando arriva il pacco di mattoni in cantiere? Va controllato. Cioè lo scarico delle merci in cantiere, qualora voi siate il direttore dei lavori, ovvio, quindi qualora voi abbiate una responsabilità all'interno del cantiere, che vi auguro, è quella di controllare i materiali che arrivano in cantiere, perché è quello il momento in cui il materiale può essere accettato o non accettato in cantiere, ok? Quando c'è lo scarico e si compila il verbale di consegna del materiale. È quello il momento in cui, se vi doveste trovare pacchi interi, anche a volte di mattoni che sono danneggiati, devono essere rimandati indietro. Oppure dei pacchi di mattoni che hanno una colorazione strana, anche questi devono essere rimandati indietro. Quindi attenzione, perché laddove l'industria può avere tutto l'interesse di spacciare anche qualche prodotto, più che l'industria poi è il commerciante, quindi la rivendita di materiale, può avere comunque l'interesse di propinarvi qualcosa che invece voi non ritenete sia di alta qualità, potete rimandarlo indietro, ovviamente su delle basi specifiche di conoscenza, altrimenti
ovvio che questo discorso non può funzionare. Adesso rivediamo un attimo proprio, vediamo anche se parte peraltro, ecco qua, peccato che non... Questa è una formatura di piastrelle che vengono pressate, sono presse idrostatiche ad altissime, che quindi esercitano dei carichi molto alti e sta quindi schiacciando quelle che sono le nostre piastrelle che poi stanno passando e vengono riportate in un'altra posizione. Adesso vi faccio vedere come formatura invece l'estrusione che abbiamo visto prima con questo schema, ma all'interno, poi ve lo potrete guardare sicuramente a casa, in questo momento sta, guardate, questo non è materiale cotto, è materiale esclusivamente essiccato e c'è un nastro, sta uscendo fuori quindi dal nastro trasportatore, quindi questo è estruso, la matrice è al negativo, poi ci sono dei cavi in acciaio che passano in una direzione e in un'altra e separano, eccolo qua, separa e fanno il taglio, adesso vibra il tavolo e separerà i mattoni tra loro anche nella direzione, eccola qua, nella direzione che prima abbiamo trascurato. Adesso come arriverà da questa parte, ecco qui, si sono separati. Vedete che il materiale è ovviamente caldo, è stato essiccato, abbiamo dei fili d'acciaio che anch'essi hanno una loro temperatura e ci dà questo come risultato la possibilità di ottenere dei pezzi tutti uguali che poi verranno utilizzati ancora una volta in cantiere. E poi abbiamo il collaggio con, vediamo se qui riusciamo ad andare un pochino in fretta perché è un video artigianale, quindi si prepara l'impasto. In tipico abbigliamento da lavoro artigianale, vedete, sta preparando la forma e poi successivamente verrà il collaggio che abbiamo descritto prima. Lo stampo ha assorbito e quindi la materia prima adesso è adesa alle superfici e dopo l'essiccamento avremo il nostro pezzo, eccolo qui, che dovrà essere semplicemente cotto. Questo poi verrà quindi portato sul forno e affronterà quel processo di cottura con quelle reazioni di cui abbiamo parlato, o parte di queste reazioni che risultano particolarmente incisive sul risultato finale. Abbiamo visto prima delle foto un pochino storiche, se vogliamo, ma questo è il campionario che vi dicevo di formature, di tipologia di blocchi laterizi che possono essere utilizzati nella composizione di una muratura, sino poi in realtà a spostarci a qualche esempio che può essere definito soltanto collateralmente un ceramico, se non altro perché è presente in caso del cemento, ma sono i classici mattoni in legno cemento Isotex è uno dei più grandi produttori di questi materiali, che hanno dei pro e dei contro. Se c'è il tempo vi farò vedere qualcosa di qualche lavoro reale dove si può riscontrare appunto l'aspetto positivo e l'aspetto negativo della cosa. E poi abbiamo il nostro Boroton,
il nostro nel senso che anche in Sardegna abbiamo una larghissima diffusione di questo mattone, il consorzio Boroton che ha brevettato la ricetta, possiamo dire, di questo prodotto, e che qui viene realizzato anche dalle Fornaci Scanne. Vedete che è Boroton dal nome che vedete insieme nelle sue parti le componenti che lo costituiscono, tra cui il polistirolo, che è l'agente di porosità. Cioè questo materiale polimerico viene inserito all'interno dell'impasto. L'impasto, quando viene portato a cottura, vede le parti polimeriche bruciare a delle temperature decisamente inferiori a quelle del materiale cotto e lasciare degli spazi vuoti tali da migliorare quelle prestazioni termiche del nostro materiale. Quindi, attenzione, che cosa cerchiamo noi in un laterizio? Cerchiamo sicuramente prestazione meccanica, cerchiamo durabilità nel tempo, cerchiamo resistenza all'acqua, cerchiamo anche comfort termico e permeabilità al vapore. Non sono tutte conciliabili in una stessa direzione. Cioè, voler ottenere un laterizio che ha delle prestazioni termiche isolanti significa dover rinunciare ad una parte delle prestazioni meccaniche, perché come sappiamo le prestazioni termiche sono inversamente proporzionali alla presenza di massa e di conseguenza noi abbiamo una diminuzione della resistenza a compressione. Quindi avere all'interno delle microbollicine di questo tipo significa diminuire la sezione resistente a favore però di quella che è la prestazione appunto termica. Così come voler aumentare la permeabilità al vapore significa aprire maggiormente alcune classi di pori specifiche, che potrebbe voler dire però rinunciare ad una parte di durabilità del nostro materiale per effetto anche della circolazione di soluzioni liquide che possono danneggiare con la penetrazione di altre sostanze, come per esempio i sali, questi materiali. Quindi attenzione che progettare un materiale è sempre un qualcosa di particolarmente delicato. Quando si tocca un aspetto si rischia appunto di pregiudicarne un altro, quindi voler migliorare una prestazione può essere però a discapito di altre. Perciò uno potrebbe essere portato a dire: ma voglio la resistenza meccanica massima, sì, ma poi hai un materiale molto compatto che ha una trasmissione del calore elevata e quindi una conducibilità termica tale da consentire una dispersione eccessiva in una struttura che invece oggi più che mai deve conservare l'energia all'interno dell'involucro. Ora abbiamo terminato questa parte dei laterizi ed arriviamo ad una nuova parte che invece è quella dei vetri. Stiamo parlando sempre di materiali ceramici e stiamo parlando però di materiali ceramici particolari che in architettura rappresentano certamente un'avanguardia, perché mentre i materiali che abbiamo visto sinora hanno fatto parte del patrimonio dell'uomo sin praticamente dalla sua origine, perché abbiamo detto erano facilmente ottenibili, ci si è resi conto immediatamente delle potenzialità di alcuni materiali a disposizione, di alcune materie prime a disposizione. La padronanza del vetro è un qualcosa che ha necessitato uno sforzo tecnologico, se pensate in particolare alle temperature che devono essere raggiunte, che quindi non è alla portata dell'uomo primitivo, non è la portata delle società più semplici. Non soltanto, arrivo a dire che tutto ciò che sto appunto introducendo è in riferimento all'architettura, perché poi abbiamo degli esempi di utilizzo del vetro molto antiche, ma ad aspetto decorativo, nella realizzazione di alcuni pezzi, nella realizzazione di gioielli, nella realizzazione di mosaici, questo sì, ma il vetro come lo conosciamo noi, la lastra di vetro per esempio per una finestra, la lastra di vetro su una facciata di un grattacielo, è un qualcosa di molto complesso da ottenere. Dante mette praticamente come se fosse una lastra di vetro il ghiaccio sul quale sta Satana all'inferno. Quindi c'è già una particolare attenzione per questo materiale che in larghe dimensioni spaventa, perché lavorare in vetro era un qualcosa di complesso. Vi riporto qualche immagine tra poco di alcuni lavoratori del vetro che rischiavano obiettivamente la vita. Qual è il principale utilizzo che noi pensiamo oggi al vetro? Sicuramente quello in lastre. Il grande desiderio anche dell'architettura moderna di aprire luci piuttosto ampie fa nascere anche l'attenzione per un materiale che è il vetro per vetrata, quindi per apertura. Quindi classico progetto di architettura moderna in cui abbiamo una facciata ridotta al minimo degli elementi strutturali, spesso per lasciare spazio invece ad una componente trasparente che è preponderante. E così sta funzionando ancora così. Tutto questo, come vi dicevo, non era possibile per la concezione del vetro che si aveva in origine, perché realizzare, e ve lo ripeto, una lastra di vetro di alcune dimensioni non è banale. Se noi facciamo un giro infatti nei nostri centri storici, vedremo che le finestre antiche erano riquadrate, spezzate. Una vetrata magari come una di questa poteva essere divisa anche in tre parti, separate appunto da un listellino di legno. Il vantaggio di questo materiale qual è? Beh, sicuramente utilizzato come vetrata, quindi come elemento di involucro, separa l'ambiente interno dall'ambiente esterno, pur mantenendo però due aspetti fondamentali: la luce dell'ambiente esterno, quindi la luce del sole penetra all'interno del nostro ambiente, e invece il secondo aspetto è quello che le intemperie, gli eventi atmosferici vengono separati, tenuti all'esterno. E non era quindi un qualcosa di scontato, perché in passato le finestre non avevano vetri. I film, non so se vi capita di osservarli, ci potevano essere dei portelloni sugli infissi, e quindi una volta che si apriva si era a diretto contatto con l'esterno, o si poneva per esempio dei fogli di carta sottile per riuscire a riparare e a separare gli ambienti tra loro.
Che l'utilizzo del vetro quindi storicamente si sia affermato prima di tutto per la decorazione artistica, ancora una volta il limite tecnologico che si aveva, cioè è bellissimo, è decorativo, non ci posso fare granché altro, quindi ridotto in piccole tessere può essere un utilizzo geniale che consente di avere degli effetti estetici piuttosto importanti. Se siete stati al Duomo di Monreale in prossimità di Palermo, dove peraltro abbiamo dei mosaici importantissimi, vi sarà rimasto impresso anche il lavoro che c'è dietro nella composizione di queste opere d'arte, costituite quindi con delle tesserine piuttosto piccole. Il naso di questo Cristo è lungo 4 metri, quindi dà l'impressione già così di capire quante tessere ci possono essere in un mosaico di questo tipo, dove peraltro, come vi sarete accorti, ci sono anche metalli preziosi. Ora, vetrate ancora, perché uno dice sì, ma le vetrate sono famose, ce le abbiamo già nella storia dell'arte, perché questo qui ci sta dicendo che non venivano fatte delle grandi vetrate. Avete visitato una cattedrale gotica?
Sì.
Sì. Quale avete visitato?
Notre Dame.
Classico. Notre Dame ha delle vetrate. Le avete viste, sì? Che sono belle grandi. Ma non è tutto vetro. Ogni figura che c'è è realizzata con un filo di piombo, dove all'interno poi viene messo del vetro, ok? Quindi quelle che noi chiamiamo vetrate, in realtà c'è una passata di piombo incredibile, perché ogni figura geometrica che viene fatta, adesso poi ne vedremo delle altre, è contornata. Guardate, qui si dovrebbe vedere, queste linee più scure sono i contorni di questo filo di piombo all'interno del quale poi viene posto del vetro e vengono poi fatte, sembrano appunto poi delle vetrate, ma in realtà, come vi dicevo, c'è tutto un telaio che le sostiene. Per darvi l'idea di una composizione di questo tipo estrapolata, guardate queste figure umane quanto sono suddivise. In sostanza stiamo parlando di nuovo di un mosaico ricreato proprio all'interno di una figurina rifatta in metallo, e poi tutte vengono montate e sistemate per fare questa vetrata. Quindi non c'è lastra di vetro, ok? Non esiste una lastra di vetro. Peraltro questo consente anche di avere dei giochi cromatici di un certo tipo, perché avendo dei campi specifici vengono poi riempiti anche con materiali diversi. Quindi è un lavoro eccezionale, è bellissimo, non è una lastra di vetro, non sono vetrate come le conosciamo oggi. Vabbè, sulla leggenda del vetro andatevela a guardare, perché è abbastanza suggestiva e dà l'idea effettivamente della difficoltà che si aveva ad ottenere questo materiale, con un principale bisogno di energia che non poteva essere soddisfatto se non con un'elaborazione del forno innovativa e per il raggiungimento di temperature piuttosto elevate. Ora, ci sono diversi esempi, come vi dicevo, già in antichità, però poi arriveremo soltanto pian piano in epoca moderna alla realizzazione del vetro per lastre. Ancora nelle minute del XV secolo si ritrova qualche piccolissima rappresentazione di finestre che almeno in una loro parte possono avere la presenza del vetro, ma è un vetro ancora una volta che molto spesso è incastrato appunto all'interno di un telaio di altro materiale. Ora, se ripercorriamo tutta la storia dell'arte, sappiamo che poi una delle espressioni più importanti sarà il Crystal Palace. Arriviamo quindi già però a dei tempi piuttosto vicini a noi, dove l'utilizzo di questo materiale in chiave moderna ha aperto una nuova interpretazione e ha dato anche respiro all'architettura. L'ha fatto poi, come sappiamo, anche in Italia, Milano, Napoli, abbiamo delle grandi coperture in vetro che vanno ad esplorare proprio l'utilizzo di questo materiale secondo dei criteri che sono moderni e che, per carità, oggi già risultano nettamente superati. Che cosa diciamo come materiale del vetro? Beh, intanto viene definito come un liquido ad altissima viscosità. Cioè, il vetro è un materiale amorfo, quindi non è un materiale cristallino come quelli che abbiamo visto in precedenza, ma è un materiale che ha un disordine nella sua struttura, e questo disordine è dovuto proprio all'elevata viscosità che ha il sistema, che durante il raffreddamento non ha occasione di organizzarsi secondo delle strutture cristalline ben precise, che invece sono tipiche per esempio dei materiali metallici, così come li abbiamo studiati. Per dare un ordine di grandezza all'elevata viscosità del vetro, diciamo che è 10 alla 22 volte superiore a quella dell'acqua. Quindi, insomma, possiamo renderci conto veramente di un valore che ha 22 zeri dietro quell'uno, e di conseguenza è piuttosto grande rispetto appunto all'acqua che conosciamo nella sua fluidità. E questi sono alcuni degli esempi, cioè si parte dal quarzo cristallino come materia prima, quindi quando parliamo di vetro in generale diciamo che il vetro nasce da una materia prima che è il quarzo, quindi che è la silice, l'ossido di silicio SiO2. Quando è fusa la struttura è disordinata, abbiamo visto com'è appunto la struttura di un fuso. Successivamente ne abbiamo il raffreddamento e a causa di questa viscosità la struttura rimane così disordinata. È ovvio che il vetro di silice non è l'unico vetro che noi conosciamo e teniamo, per fortuna, perché è molto difficile ottenerlo anche in termini economici per via delle temperature, tanto è vero che il vetro di silice è il cosiddetto vetro da laboratorio, anche perché è particolarmente resistente alle sostanze chimiche al di fuori di quello che è l'acido fluoridrico, che è appunto l'unico acido che riesce a degradare il vetro. È l'acido fluoridrico, qui in Sardegna, forse l'abbiamo già detto, viene prodotta appunto dalla fluorsid, no? E abbiamo detto che è l'unico acido che riesce a intaccare la superficie del vetro, tanto è vero che il vetro satinato è un vetro fondamentalmente degradato, quindi non ha perso la caratteristica della trasparenza. Ora vi faccio vedere degli esempi in cui in antichità si ottenevano delle particolari colorazioni di vetro in funzione della composizione delle materie prime. Cioè, ancora una volta, anche per il vetro, è vero che abbiamo una materia prima di base che è la silice, ma prendendo una miscela di queste materie prime noi ci ritroviamo anche dell'allumina, dell'ossido di sodio, dell'ossido di potassio, dell'ossido di calcio, possiamo avere del piombo, insomma tutto quello che può essere contenuto ancora una volta in una materia prima naturale che si portava all'interno del forno, dando come risultato poi un aspetto differente che poi veniva raffinato, studiato e a livello di espressione artistica ribaltato sul mercato e sulla tecnologia per l'ottenimento di alcuni pezzi specifici. Qui abbiamo per esempio il vetro blu che in Egitto si produceva già nel 1400 a.C., che ha una sua composizione specifica, è stata studiata dopo, ma che deriva dall'utilizzo sapiente di alcune materie prime. E poi abbiamo pian piano alcune variazioni, per esempio abbiamo il vetro giallo-verde, ancora una volta che presenta sempre silice, vedete anche in proporzioni piuttosto simili, che ha più sodio di quanto non ne avesse il vetro blu, ancora con una certa percentuale di ossido di potassio e di ossido di calcio. Insomma, per curiosità potrete andare a vedervi come variano alcune percentuali di materie prime per poi avere degli effetti che sono diversi, ma che sempre orientati verso la produzione artistica di piccolo taglio. C'è una reazione, tra quella che è la viscosità e la temperatura utilizzata nella lavorazione del vetro, ed è piuttosto importante perché dà agli artigiani del tempo, già del tempo antico, di lavorare e rilavorare questa massa viscosa. E nello specifico abbiamo diversi punti quando parliamo di viscosità e di temperatura dove si ritrova un punto di lavorazione che è per il vetro calce soda è intorno ai 1000 gradi, dove abbiamo un vetro solido che però è deformabile. Per comprendere questo grafico è molto istruttivo andare a guardare come i maestri di Murano lavorano il vetro. Cosa vedete che fanno? Vi sarà capitato sicuramente di aver visto qualche video. Prendono il vetro che è in uno stato viscoso e soffiano, iniziano a dare una forma e poi quando il vetro si sta raffreddando e quindi solidifica troppo, infilano nuovamente il tutto sul forno, quindi ramolliscono ulteriormente e poi possono nuovamente lavorare. Ora facciamo un esempio, perché sicuramente il vetro non l'avete lavorato, faccio una scommessa, però è possibile che qualcuno di voi, se non l'ha fatto direttamente, ma spero di sì, se non l'avete fatto oggi lo fate quando tornate a casa e prendete dello zucchero, lo mettete su un pentolino e riscaldate. Il caramello ha lo stesso, cioè quindi il riscaldare lo zucchero, fondere lo zucchero, è la stessa esperienza di avere a che fare col vetro. L'avete fatto? Avete preparato un dolce dove dovete spalmare lo zucchero fuso sulle pareti dello stampo? Ecco, se fate questa esperienza vi accorgete intanto di che cos'è un'altra trasformazione irreversibile. Perché quando si raffredda voi non tornate allo zucchero ma avete il vostro zucchero fuso che ha preso una sua consistenza e che peraltro è una sorta di vetro. E ancora vi sarà capitato di come si passa da un corpo granulare a un corpo viscoso, quindi un materiale viscoso, e successivamente un materiale fragile, perché il caramello a quel punto che si solidifica sulle pareti di uno stampo che può essere in alluminio inizierà a fratturarsi, perché abbiamo una differenza di sollecitazioni, di contrazione invece di trazione e compressione rispetto allo stampo che si sta raffreddando. Quindi questa stessa operazione, attenzione, vale nella composizione del vetro. Quindi la stessa difficoltà che voi avete nel ricoprire il vostro stampo per il dolce con lo zucchero fuso ce l'ha anche chi sta lavorando il vetro. E a quel punto che cosa fareste voi? Riaccendete un attimo il fornello, torna nuovamente morbido e potete finire di fare le vostre operazioni. E così anche chi sta lavorando il vetro. Quindi abbiamo questo punto di lavorazione intorno ai 1000 gradi, un punto di rammollimento invece che è a circa 700 gradi, quindi attenzione che noi stiamo facendo già una perdita di temperatura che ci porterà ad avere una struttura che è fortemente ramollita e ha acquisito però una consistenza maggiore rispetto a quanto non si avesse a temperature più alte. Poi abbiamo la ricottura e il punto di tensione. Dopodiché possiamo raffreddare totalmente ed avere il nostro prodotto. La presenza di ossido di piombo abbassa le temperature di ramollimento. Peraltro il piombo che proprietà dà al vetro? Sicuramente, però c'è un qualcosa di estetico che è interessante.
Colore. Cambia il colore.
E tipo? Che tipo di vetro conoscete? A casa vostra? Cos'è? Com'è? Oppure qualcos'altro nelle credenze dei vostri genitori? Il cristallo. Il cristallo è un vetro che non ha niente a che vedere con la forma cristallina, perché il vetro è amorfo, è cristallo perché brilla, ci sono dei punti di luce, no? Quei punti di luce sono dovuti alla presenza di piombo nell'impasto. Quindi la prossima volta che vedrete il servizio di bicchieri in esposizione al negozio, guardateci che c'è un bollino, vetro 14% piombo. Gli occhiali fotocromatici, che non so se si utilizzino ancora, qualcuno ce li ha, ma siccome è una graficamente grande non so se sia per moda o perché sono un retaggio degli anni 90, e gli occhiali fotocromatici sono quegli occhiali che cambiano il colore, cioè diventano da sole alla luce dell'ambiente esterno e poi tornano pian piano trasparenti all'interno. Beh, in quel caso abbiamo una certa percentuale di argento, avvengono delle reazioni chimiche che adesso non stiamo qui a raccontare, che quindi sono pressoché istantanee, creano una patina bruna sull'occhiale e riparano dalla luce del sole. Quando non c'è più la radiazione solare avviene la reazione chimica inversa e noi abbiamo invece di nuovo una lente trasparente. Sciolto il mistero.
Ora, vedete qua, abbiamo parlato un po' di vetro in generale, però adesso vi faccio vedere come veniva realizzata una lastra nel Medioevo. Avevamo il vetro fuso all'interno della nostra fornace, che viene portato fuori, stava in pratica in una sorta di scatola metallica, che ha un'apertura che veniva veniva aperta, cioè c'era un intaglio che veniva aperto una volta che la scatola era fuori, e a quel punto fuoriusciva la pasta vetrosa che veniva rullata. Immaginatevi la sicurezza che si aveva nel fare questi lavori con questa roba incandescente, che stiamo parlando ovviamente al di sopra del migliaio di gradi, e quindi probabilmente gli operai cambiavano molto spesso, e questo rullaggio dava la possibilità di fare delle piccole lastre che però erano imperfette. Cioè, vi rendete conto? Già io prendo è un po' come avere il mattarello in mano e voler fare la pasta. Ci sono io che la farò con una certa forza, lui ne metterà un'altra, insomma queste lastre non erano uniformi come avvengono oggi, come avviene oggi la formazione delle lastre, e poi lo vedremo. Così come abbiamo delle esperienze di soffiatura che sono rimaste queste pressoché simili a quelle realizzate oggi. Avevamo anche delle cascate di vetro fuso dall'alto per cercare ancora una volta di realizzare delle vetrate, mentre oggi noi abbiamo il cosiddetto bagno sui sali fusi. Cioè, come viene oggi realizzata una grande vetrata? Il vetro va fatto galleggiare su un bagno di sali fusi. Quindi il nostro vetro fuso viene versato su una vasca dove galleggerà, e quindi galleggiando si ottiene una superficie piana. Una superficie piana che risulta estremamente regolare, con uno spessore che è costante su tutti i livelli. Vedremo poi mercoledì invece quelli che sono alcuni trattamenti termici che si fanno sul vetro, alcuni trattamenti invece chimici, e vedremo anche i vetri speciali che vengono utilizzati sia in architettura sia in altri ambiti. Adesso chi vuole vedere il compito potrà farlo, e per gli altri